Grazie Padre. Allora, se mi potete mandare Atti 1:9-11. Questa mattina a Palermo in contemporanea c'è il servizio e stanno predicando sull'ascensione. 7 motivi perché fu resa necessaria l'ascensione. Perché la tomba vuota non è una prova della risurrezione. Perché avevano diffuso la bugia che Gesù, il corpo, era stato rubato. Ma la prova della sua risurrezione sono state le apparizioni. Perché molti lo hanno visto. Lui è vivo. E ve la posso dire una cosa, che negli ultimi tempi continueranno quello che è successo nella prima chiesa. Cioè, molti figli di Dio saranno visitati dal Signore e ci saranno di nuovo apparizioni. Negli ultimi tempi succederà la stessa cosa. Quindi preparatevi ad essere visitati. Quanti di voi vorreste avere nella vostra stanza Gesù che entra e parla con voi? Amen? Succederà. Dillo, io ci credo. Pensate che Gesù è apparso a 500 persone tutte in una volta. C'è un culto praticamente. E tutti l'hanno visto. E quando Paolo scrisse la sua epistola, lui disse che molti di questi erano ancora vivi quando lui ha scritto l'epistola. Quindi tantissime testimonianze con prove inconfondibili che Gesù Cristo è risorto dai morti ed è stato visto da tantissime persone, perché la bugia che l'avevano rapito il corpo non ha potuto reggere, perché lui si è fatto vedere vivente, ha mangiato con loro, ha fatto miracoli. La moltiplicazione è stata dopo la risurrezione in Giovanni 21, no? E così altri miracoli, entrava a porte chiuse, appariva, ha dimostrato. Io voglio predicare dalla prossima domenica, voglio predicare cosa è successo nei 40 giorni tra la risurrezione e la sua ascesa in cielo. Voglio predicare su questo, perché il ministero di Gesù sulla terra come Messia è terminato con la risurrezione. Dopo l'ascesa al Padre non era più un ministero con l'unzione, era un ministero con la gloria. Perché lui pregò, dammi la gloria che avevo presso di te prima che il mondo fosse. E quella gloria lui l'ha ricevuto dopo che è andato al Padre. È ritornato e poi è stato accolto perfettamente in gloria 40 giorni dopo la risurrezione. Quello che noi chiamiamo l'ascensione. E allora vi voglio sottoporre questi versi. Non so se l'avete potuto mandare. Sì. Stiamo parlando di Atti 1:9. Guardate cosa dice. Questa è l'ultima volta che i discepoli hanno visto Gesù nel suo ministero sulla terra. L'ultima volta che Gesù è stato sulla terra, per un poco, poi l'hanno visto salire nell'ascensore di Dio, la nuvola della gloria. Dette queste cose, mentre essi guardavano, fu elevato, e una nuvola, accogliendolo, lo sottrasse ai loro sguardi. Verso 10. E come essi avevano gli occhi fissi al cielo mentre egli se ne andava, due uomini in vesti bianche si presentarono a loro e dissero: ascoltate, quando Gesù è nato, angeli hanno annunciato la sua nascita. E quando Gesù è asceso, angeli hanno annunciato che era andato in cielo. C'è stata la testimonianza non solo degli uomini, ma una testimonianza angelica. Andiamo all'altro verso. E gli angeli dissero: uomini di Galilea, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù che vi è stato tolto ed è stato elevato in cielo, ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo. Questo è il primo messaggio nel libro degli Atti. Come comincia? Con la promessa che lui ritornerà. Amen? Ci crediamo, sì o no? Ci rendiamo conto che siamo in questi tempi, che siamo infilati dentro questi tempi, che li stiamo vivendo e che il rischio che potremmo avere è che noi falliamo di capire i tempi che stiamo vivendo. Come il popolo di Israele, il rischio che ha corso qual era? Che quando il Messia fu manifestato, loro non l'hanno capito. Quale può essere il rischio della Chiesa oggi? Che lui sta tornando e noi non ce ne rendiamo conto e continuiamo a vivere come se questo non dovesse succedere. Ma io vi do una buona notizia. Oggi è un giorno in meno rispetto a quando lui torna. E più giorni passano, più si avvicina quel giorno. Quindi, che tempi stiamo vivendo? La parola di Dio dice che noi gli ultimi tempi saranno giorni difficili. Ci siamo dentro? Specialmente qui nel nord, che siete abituati a un certo tipo di economia, perché per noi in Sicilia non è cambiato niente. Cioè, già noi nelle difficoltà ci navighiamo. Quindi dice, cosa è cambiato con il coronavirus? Niente. Ci dovevamo arrangiare prima e ci arrangiamo dopo. Mentre qua che c'erano le risorse, il lavoro, tutte le cose, giustamente dice, ecco, qui sono tutti in crisi, sono giù. Avete ragione. Ma per noi non è cambiato così tanto. Anzi, vi dico una cosa, che i siciliani sono ancora più contenti con questa cosa. Perché hanno il reddito di cittadinanza. E quella altra paghia ricchio. Trovare uno che vuole lavorare, sapete cosa gli dicono? Ma a me non mi conviene, io senza fare niente mi pagano. Sono tempi difficili però, ma non sono impossibili. Ora ascoltate, la parola di Dio dice che sono i tempi difficili, più aumentano le difficoltà però più aumenta la grazia, perché la grazia non è mai inferiore al bisogno. Quindi man mano che noi troviamo difficoltà, Dio non si lascia sorprendere dalle difficoltà, Lui ha già provveduto la grazia speciale per gli ultimi tempi. Io vi dico una cosa, io da quando c'è questa pandemia, perché ce l'avete voi qua la panda, vero? La pandemia o la panda è sua? Boh. C'è a Torino la fanno la panda. E perché dicono che la panda è mia, se la panda è vostra? E vi dico una cosa, la Chiesa l'ho vista crescere spiritualmente. Segni, prodigi e miracoli sono cresciuti. Io che non ero social per niente, ero asocial, sto predicando molto attraverso la radio, attraverso dirette e tutto. Quindi Dio ci ha dato questa possibilità di poter annunciare l'Evangelo. In una delle trasmissioni che abbiamo fatto una lunedì mattina su Radio Zoe, 18 persone hanno ricevuto il battesimo nello Spirito Santo online. Tantissime persone sono salvate, ci seguono da tante parti del mondo. Quindi Dio fa diventare le difficoltà opportunità. Ognuno dica, Dio fa diventare le mie difficoltà delle grandi opportunità. Amen. Quindi tu la difficoltà che stai incontrando è un modo come Dio ti mostrerà la grandezza della sua grazia, perché Dio è potente di cambiare ogni difficoltà in un'opportunità e Dio sta usando queste difficoltà per darci maggiori opportunità, perché vi dico una cosa, c'erano persone che prima non volevano sapere niente di Dio, nella difficoltà sono più aperti ad ascoltare la parola di Dio. Allora, quindi, tempi difficili, sapete che questa scrittura è riportata da Paolo in 2 Timoteo 3:1-5, or sappi che negli ultimi giorni ci saranno tempi difficili. Ma io stamattina voglio parlare di una cosa, il rischio della Chiesa, e chiedo di mandarmi Ebrei 10:25, perché c'è un messaggio proprio per questi tempi. E dice quello che stiamo sperimentando, perché quando io stamattina vedo le sedie vuote, che devo pensare? Che la gente si è creata l'abitudine della chiesa virtuale. Ah, ma tanto me lo sento da casa. Ma la Bibbia non dice di sentirselo da casa, dice che bisogna stare insieme. Ora, quando non si può fare altro, ci accontentiamo di sentirlo da casa. Io la sofferenza più grande che ho avuto quando nel lockdown ho dovuto predicare per la prima volta alle sedie vuote. Cioè io vedevo il cameraman, le sedie vuote, e non ero abituato, perché io sono abituato a sentire l'atmosfera della presenza dei fratelli. me ne sono tornato a casa come se avessi fatto una fatica pazzesca. Mi sono sentito mortificato nel mio ministero. Però piano piano Dio mi ha insegnato. Perché ho detto: Dio, come devo fare? Non lo so fare. E Dio mi ha fatto lavorare con l'immaginazione. Mi ha fatto sviluppare la capacità di vedere chi non c'è, di ricevere parole di conoscenza, perché io ero bloccato. Il Signore mi diceva: ti darò le parole di conoscenza anche per le persone che non vedi, e ti arriveranno le testimonianze che sono guarite. E in tutto questo tempo Dio mi ha insegnato a sviluppare cose che non avevo mai sviluppato. Quindi Dio trasforma sempre le difficoltà in opportunità. Oggi ho maggiore franchezza a usare i social e tutte queste cose, a fare le dirette, andare in radio e parlare con una tranquillità, senza neanche preparazione, direttamente così, in estemporanea. Col pastore Luca a volte passiamo 1:10, 1:15 e non ce ne siamo accorti. Quindi noi dobbiamo sempre essere ottimisti, perché colui che è in noi è più grande di colui che è nel mondo, sempre, in ogni situazione, in ogni circostanza. Ma andiamo a vedere questo verso. Non abbandonando la nostra comune adunanza come alcuni sono soliti fare. Quindi, cioè, vi rendete conto che quando fu scritta l'epistola agli ebrei, già pure la prima chiesa avevano questo stesso problema? Che noi pensiamo, siamo solo noi. E durante il lockdown, durante le restrizioni, no, ce l'avevano il problema là. E non manco ci avevano manco internet. Perché oggi dicono: io me lo seguo online. Ed è vero che se lo seguono online mentre sbucciano le patate, però non so cosa capiscono. Perché mentre sono a casa fanno un'altra cosa, girano da una stanza all'altra. Dice: te lo sei seguito il culto? Sì, ho qualcosa, l'ho sentito. Ma non significa niente. Il tempo dedicato a Dio è di Dio. Io parlo anche a quelli che ci seguono online. Voi siete a casa, forse ci state seguendo oggi. È buono che lo fate, ma la cosa migliore è che già da domenica prossima tornate qua e vi godete l'atmosfera soprannaturale del cielo. Se voi, queste persone che oggi sono venute qua per essere guarite, non erano qua, non l'avrei potuto chiamare. Come quella donna quando si trovò che aveva la spondilite anchilosante, se non fosse andata nella sinagoga non avrebbe incontrato Gesù, ma in quel giorno Gesù entrò, incontrò lei, la guarì quel giorno. Ci sono cose che si possono fare online, ma ci sono cose che si devono fare di presenza, e dobbiamo riprenderci la presenza di poter stare insieme. Non abbandonando la nostra comune adunanza. E sapete qual è la motivazione? Come alcuni sono soliti fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete avvicinarsi il giorno. Se già l'hanno scritto nell'epistola agli ebrei 2000 anni fa, di quale giorno sta parlando? Sapete di che cosa sta parlando? Della parusia, dell'apparizione del Signore. Quindi dice che il rischio che c'è quando Gesù sta per ravvenire a rapire la sua Chiesa è che la Chiesa passerà un momento dove ci sarà uno scoraggiamento in alcuni che abbandoneranno la comune adunanza. Perché? Perché la Scrittura dice che saranno tempi difficili, e nei tempi difficili le persone più fragili si impauriscono, ma nei tempi difficili le persone che sono radicate nella fede si fortificano. Dillo: io sono qui oggi e uscirò fortificato nella sua presenza. Quindi questa è un'esortazione importante, cari, non solo per noi, e grazie a Dio che siete qua, ma per quelli che non sono qua e dovrebbero essere qua, e che hanno ascoltato voci di paura. Ma Dio non ci ha dato uno spirito di paura, ma di forza, di amore e di mente sana. Quindi, queste cose spaventose che stanno avvenendo, e vi proietto, accorciamo un poco, da Luca 21:28, Gesù ha detto che i tempi che precedono la sua venuta saranno tempi difficili. Non è una sorpresa. Lui ce l'ha detto prima. Ma la chiave di lettura che ha dato Gesù non è naturale, è soprannaturale. Cioè Gesù ha detto, non ha detto siccome ci saranno i tempi difficili scoraggiatevi, no, ha detto alzate il capo. Cosa sta dicendo? Ma quando queste cose cominceranno ad avvenire, rialzatevi. Quando uno tu dice a un altro rialzatevi, significa che o si è seduto o si è sdraiato. E noi nel nome di Gesù oggi vogliamo dichiarare che la Chiesa si deve rialzare, che le persone che si sono sedute si devono rialzare e mettersi a servire, le persone che si sono scoraggiate si devono rialzare e ritornare alla posizione originale, se non meglio di prima. Rialzatevi, levate il capo, perché la vostra, non mi piace liberazione, la mia versione dice redenzione, è vicina. Ora ascoltate, Gesù chi verrà a rapire? Poi ci entreremo in particolare su questo argomento. Questa è una buona domanda. Chi è che verrà a rapire Gesù? Ma chiaramente se le persone dicono, se Gesù ha detto la vostra redenzione è vicina, non sta parlando a persone del mondo. Sta parlando a nati di nuovo. E alcune persone dicono, ma io non sono già stato redento. E qui entriamo nell'argomento. Cos'è la salvezza? Cos'è la piena salvezza? Perché che noi abbiamo ricevuto la salvezza in parte, nessuno lo deve negare, perché siamo nati di nuovo, siamo figli di Dio. Amen? Ma abbiamo ricevuto la piena salvezza. In accordo a quello che ha detto Gesù, ha detto alzate il capo perché c'è qualcosa che state aspettando da tanto tempo e che si sta compiendo. Perché nello spirito tu sei nato di nuovo, nell'anima e nella mente stai avendo un processo di rinnovamento, ma il nostro corpo è ancora incorruttibile, è corruttibile e mortale. Dio lo vuole portare nella dimensione di essere incorruttibile e immortale. Quando avverrà questo? Al rapimento. Quindi la piena redenzione non può avvenire prima del rapimento. E in altri termini, Gesù dice, quando cominciano ad avvenire queste cose, sappiate che siete vicini a questo evento che farà compiuta la vostra salvezza. Noi già siamo pronti per andare in cielo, ma non abbiamo un corpo incorruttibile, perché i morti in Cristo dovranno risuscitare, sia quelli che già sono andati, sia quelli che sono qua presenti in Cristo. Noi tutti dobbiamo subire una trasformazione che è da corruttibili diventiamo incorruttibili. Amen? Quindi quando Dio parla della salvezza, non parla solo della salvezza dello spirito a scampare l'inferno, che questo già l'abbiamo con la nuova nascita, ma parla della piena redenzione, spirito, anima e corpo. E poi vi leggerò dalla Amplified, dove la nostra versione dice solo salvezza, ma l'Amplified dice piena salvezza, come dire la salvezza completa in tutte le sue parti. E di questo ci vogliamo occupare oggi. Allora, andiamo a vedere che questo Dio fa sempre tutto con un proposito, con un piano. Perché ha creato l'uomo? Perché voleva una famiglia sulla terra. E cosa dice la scrittura? Che vuole che siamo santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore. Quindi Lui ha sognato e ha voluto questa famiglia d'amore sulla terra. Naturalmente sappiamo che è successo, la caduta, ma gli eventi non cambiano la mente di Dio, i suoi propositi non mutano. Cioè anche se è successo quello che è successo, Dio non ha cambiato mai il suo proposito rimane per sempre. Quindi Dio ha dovuto iniziare un processo che si chiama piano di redenzione. Non ci sarebbe stato bisogno della redenzione se non ci fosse stata la caduta, perché senza la caduta nessuno sarebbe mai morto. E quindi se nessuno sarebbe mai morto, nessuno sarebbe stato mortale. E se nessuno sarebbe stato mortale, non ci sarebbe stato bisogno di trasformare un corpo mortale in un corpo immortale, perché già era così. Perché Adamo non era stato creato per morire. Era stato creato per vivere eternamente. Immaginate che anche dopo che ha peccato ha vissuto 930 anni, cioè perché prima che gli effetti del peccato potessero lavorare sul suo corpo e portarlo a morte sono passati più di 9 secoli. Processo? Era così perfetto che per poter morire
Le onoranze funebri hanno dovuto aspettare 930 anni. Chi dice, vicino un contratto, dice, poi ne veremo fra 9 secoli. Era perfetto. E Dio ci riporta alle sue intenzioni originali, che noi dobbiamo conoscere e dobbiamo sapere. Ora, guardate, Dio comincia questo piano meraviglioso. In Ebrei capitolo 9, dal verso 26, perché la croce, il sacrificio di Cristo, si è reso necessario per la caduta. E Dio ha trovato la soluzione. Perché vi dico una cosa, che la caduta non ha sorpreso Dio. La redenzione non è qualcosa che Dio ha dovuto aggiungere perché si era scordato qualcosa. Perché l'agnello era stato immolato avanti alla fondazione del mondo. E questa è la grandezza dell'amore di Dio. Sapeva che Adamo lo avrebbe rinnegato e l'ha amato e l'ha creato lo stesso. Questo è il mistero dell'amore incondizionato di Dio. Se tu sapessi che una moglie ti tradisce non te la sposeresti. Lui sapeva che Adamo l'avrebbe tradito e l'ha amato lo stesso e l'ha creato lo stesso. Questa è la grandezza del suo amore. Questo è Dio. Allora andiamo ad Ebrei 9:26. Gesù viene e soffre. Ascoltate, la Bibbia parla del primo Adamo e dell'ultimo Adamo. Gesù è considerato l'ultimo Adamo. Come ultimo Adamo chiude la generazione dell'Adamo caduto. E quando risuscita, risuscita come nuova creazione. Quindi chiude la vecchia creazione e apre una nuova creazione. Se uno è in Cristo, egli è una nuova. Le cose vecchie sono passate. Tutte le cose sono diventate nuove. Nello Spirito noi siamo già nuova creazione. E dice, in questo caso egli avrebbe dovuto soffrire più volte dalla fondazione del mondo, ma ora una volta sola, alla fine dei secoli, è stato manifestato per annullare il peccato con il suo sacrificio. Un solo sacrificio. Ha annullato tutti i peccati. Perché non era un sacrificio di una persona qualsiasi, è il figlio di Dio. Il suo sacrificio ha un valore immenso. È il suo sangue, l'unico sangue innocente. Dopo la caduta, mai più c'è stato un altro sangue innocente. Quindi lui ha compiuto questo piano meraviglioso per riportare l'uomo a Dio. L'ha fatto, è già compiuto. E dice nel verso successivo, è come stabilito che gli uomini muoiano una sola volta, dopodiché viene il giudizio. Così anche Cristo, dopo essere stato offerto una volta per prendere su di sé i peccati di molti, apparirà una seconda volta. Senza peccato, a coloro che lo aspettano, per la loro salvezza. Se lo andate a vedere l'ultima parte nella versione amplificata, dice per portare la piena salvezza a coloro che lo stanno aspettando con impazienza. Per portare la completa salvezza a coloro che lo stanno per aspettare con impazienza. Ora ascoltate, quando noi parliamo di salvezza, come dicevo, non pensiamo solamente al fatto che scampiamo l'inferno, che andiamo in paradiso, eccetera. Il paradiso non è il luogo finale. Infatti col mio apostolo Enzo, io gli dico sempre, missione paradiso, no? Io ho detto, c'è ancora un'altra tappa. Cioè, quella è una tappa intermedia. Cosa deve fare Dio per portare la piena salvezza? Ascoltate, non deve cambiare solo noi, anche la terra. Perché la terra ora non è un ambiente ospitale per l'uomo, è stata sottoposta a vanità. E qui so che ci sono un sacco di gente che studia, che sono bravi, e anche io mi sono messo a studiare, mi sono consultato con dei fisici. E la parola vanità in realtà si può anche tradurre disordine. In altri termini, i fisici mi hanno detto che nelle leggi della termodinamica c'è l'entropia. L'entropia misura il disordine, è come se fosse stato scritto che dopo la caduta di Adamo tutta la terra è stata sottoposta al disordine, perché prima l'Eden era un sistema chiuso dove non c'era dispersione di energia.
Tanto è vero che non pioveva. Un vapore saliva dalla terra e innaffiava tutto. Era un sistema ordinato, perfetto. E quindi se la terra è stata sottoposta a vanità, tutta la piena redenzione non sarà completa fino a che anche la terra non sia rinnovata. Difatti il progetto finale di Dio non è, è nuovi cieli e nuova dove abita la giustizia. Quindi ridurre la salvezza al fatto che io sono perdonato con i miei peccati, dai miei peccati, che nasco di nuovo e che posso andare in paradiso, significa non avere capito il pieno, completo piano di Dio, perché c'è una piena e completa salvezza. Noi non dobbiamo annunciare solo la salvezza, Dio ti perdona e ti accoglie in paradiso, noi dobbiamo annunciare che c'è un piano globale di Dio che vuole salvare l'umanità e restaurare le sue intenzioni originali. Quindi piena salvezza. Ci può essere piena salvezza se prima non ritorniamo alla condizione prima della caduta? Adamo era immortale, quindi non può essere compiuta la piena salvezza fino a che noi non diventiamo immortali. Non ci può essere piena salvezza fino a che la terra non sia riscattata. Dice che la creazione aspetta la manifestazione dei ritornare all'ordine originale. Questo lo dice la Bibbia di ognuno di noi. Quindi, tempi difficili. E Gesù ha detto, ma sapete come l'ha definito? Sono doglie di parto. Quindi quando ci sono le doglie di parto, non è un evento negativo. Un evento positivo significa che fra poco nasce il bambino. Molte persone dicono, ah, ci sono le doglie di parto. Le doglie di parto sono belle. Io quando mia moglie ha avuto le doglie ero sicuro che avrei visto mio figlio. Lei ha sofferto, io l'ho visto. E lì ho pregato, grazie Signore che non mi hai fatto donna, non ce l'avrei fatta. Però le doglie di parto sono positive. Io l'ho assistito in tutte e tre e difatti che lei, devo dire che lei è stata bravissima. Lei non soffriva quando partoriva, lei soffriva quando gli davano i punti, difatti mi ha detto un muzzucone. Mentre gli davano i punti mi ha dato un morso per sfogarsi. Allora, guardiamo Matteo 24,6 fino al verso 8, voglio darvi queste cose, dove c'è questa parola, doglie di parto. Voi udrete parlare di guerre e rumore di guerre, guardate di non turbarvi, infatti bisogna che questo avvenga, ma non sarà ancora la fine. Perché insorgerà nazione contro nazione, regno contro regno, ci saranno carestie e terremoti in vari luoghi. Non so se avete letto le statistiche, ma mai ci sono stati nella storia dell'umanità tanti terremoti come negli ultimi 2 anni. Mai l'Etna è stato così agitato come in quest'ultimo periodo. L'Apostolo Enzo mi manda sempre le fotografie, perché là dalla sua casa si vede l'Etna. E mi manda le fotografie, mi parola l'Etna è arrabbiato nero. 800 metri di lava che sale in alto nel cielo, è uno spettacolo da vedere, però insomma fa paura. Chiudono pure l'aeroporto perché poi le ceneri arrivano da tutte le parti. Ci sono arrivate le ceneri a Palermo, da Catania. La mattina abbiamo trovato, che sorse cose? No, sono le ceneri dell'Etna che ha avuto un'eruzione perché ha avuto un'acidità tremenda, con questa eruzione che ha avuto non gli hanno dato il Malox, gli ha eruttato in maniera così violenta che è arrivata fino a Palermo. Quindi cosa dice? Ma tutte queste cose non sono che il principio di dolore. La mia versione dice, sono soltanto l'inizio delle doglie di parto. Quindi capire i tempi. Se non comprendiamo i tempi, ci distruggiamo perché le persone lo vedono solo negativo. Se tu dici alle persone cosa pensano della parola apocalisse, per loro apocalisse significa distruzione e tutte queste cose qua. Per noi apocalisse significa rivelazione. Quando succedono queste cose, per la gente significa fine di tutto, ma sapete una cosa? Quando la Bibbia usa la parola fine, è la traduzione di una parola greca teleo, che significa portare a termine. Non è fine di tutto, significa portare a termine un piano, portare a termine un progetto.
E Gesù ha usato questa radice quando disse tetelestai, cioè è compiuto, è concluso, ho fatto esattamente quello che mi hai detto di fare. Quindi dobbiamo capire che tutto ciò che Dio ha detto nella sua parola l'ha detto a qualcuno, per qualcosa. Ci sono cose che sono state dette per gli ebrei e si devono adempiere. Ci sono 69 settimane, lasciate con una settimana lasciata in sospeso, l'ultima settimana si deve compiere, la 70ª settimana di Daniele. Non è per la Chiesa, è per gli ebrei. Infatti ci sono alcuni che pensano che la tribolazione la passerà la Chiesa. Mi dispiace, se loro la vogliono se la prendano, però noi saremo presi prima della tribolazione. Perché io dico, un giorno una persona mi ha detto, ma la Chiesa passerà la tribolazione? Gli ho detto, e chi sarebbe lo sposo che dà la sposa in mano ai nemici per poi andarsela a sposare dopo che gliel'hanno massacrata 7 anni dopo? Se la ama, non la dà in mano ai nemici, se la prende, la tira fuori prima. Io sono sfegatato pretribolazionista. Noi non la vedremo la tribolazione. Infatti alcuni mi dicono, mi spieghi sulla tribolazione, non mi interessa, non ci sarò. Dio ci tira fuori prima da questo. Quindi chi vuole soffrire soffra pure, io no. Gesù ha sofferto lui per me, per tirarmi fuori da questo, per liberarmi dall'ira a venire. Quindi così dice la scrittura. Per cui dobbiamo capire che ci sono cose che, quando li leggiamo nella Bibbia, molti si confondono, perché le cose degli ebrei le applicano alla Chiesa, le cose della Chiesa le applicano agli ebrei, e alcune cose che sono del per il mondo le applicano all'uno o all'altro. E qui c'è la confusione più totale sull'escatologia, che non è la scienza di fare le scatole, ma è il futuro. Gli eventi della fine. Quindi, piena salvezza. Andiamo a vedere il grande capitolo della risurrezione, Prima Corinzi 15 dal 23 al 24. È fantastico, perché se tu non comprendi tutto il piano totale di Dio non puoi capire tutto il resto, perché a volte pigliamo il versettino così, ma tu devi vedere tutto nel quadro generale di Dio. Perché ci deve essere la risurrezione? Perché c'è la restaurazione dell'intenzione originale di Dio, che quando creò Adamo lo creò immortale. E siccome Dio non cambia idea, quello che è successo ha alterato tutto questo, e Dio, che non cambia idea, rifarà sempre quello che aveva deciso di fare. Guardate cosa dice, ma ciascuno di noi nel suo turno, Cristo la primizia, poi quelli che sono di Cristo alla sua venuta. Di cosa parla? Della risurrezione. Cosa parla? Della parusia. Di cosa parla? Dell'apparizione del Signore. Ci credete nella risurrezione fisica dei morti? Andiamo avanti. Poi verrà la fine, che significa la conclusione. Quando consegnerà il regno nelle mani di Dio Padre. Quindi quello che qui viene considerato fine è un nuovo inizio. Non è finisce tutto e non c'è più niente. Lui consegnerà il regno nelle mani di Dio Padre, dopo che avrà ridotto al nulla ogni principato, ogni potestà e ogni potenza. Satana è abusivo. E gli abusivi si sa già che fine fanno. Saranno ridotti al nulla. Dillo, Satana sarà ridotto al nulla. Quindi non avere paura del nulla, perché sono niente mescolato con nulla. Così lo chiamo Dio e così mi accordo io con Lui, perché è mio Padre. Lo chiamo come Lui lo chiama, nulla, il nulla. Quindi Lui, questo è quello che succederà. Per cui quando l'Apostolo Paolo, ad esempio, parla, vi dico un mistero. Qual è il mistero? Il mistero non era la risurrezione dei morti, perché gli ebrei conoscevano e credevano nella risurrezione dei morti. Vi faccio vedere un verso dove Isaia chiaramente parla di questo, che la risurrezione dei morti era normale per la mente ebraica. E dice così, i morti rivivranno. o rivivano i tuoi morti, risorgano i miei cadaveri, svegliatevi ed esultate, voi che abitate nella polvere, poiché la tua rugiada è rugiada di luce e la terra ridarà alla vita le ombre. Che cos'è questo se non una profezia molto chiara della risurrezione dei morti? Mi sembra assolutamente chiara, questo l'ha scritto Isaia, non lo troviamo nel Nuovo Testamento, lo troviamo nell'Antico Testamento. Quindi per gli ebrei la risurrezione dei morti c'era, anche Giobbe ne ha parlato, quindi non era una sorpresa. Ma quando Paolo parla in Prima Tessalonicesi e dice vi rivelo un mistero, non è la risurrezione il mistero, loro lo conoscevano, ma il mistero è che tutti muoiono, ma c'è una generazione che non morirà mai, i viventi alla parusia del Signore. Questo è un mistero, perché tranne Enoch che fu preso, non abbiamo traccia di altri. Alla risurrezione ci credevano, ma al rapimento nell'ascensore di Dio. Perché? Perché questa parola viene dal latino raptus e significa prendere con forza, il ratto delle Sabine, ve lo ricordate quello studio a scuola, no? Che non è che i romani se li hanno presi con Mosè, se li sono accarezzati e se li sono portati, no, le hanno rubate con violenza. Questa parola ratto, raptus, rapimento, è una parola che parla di violenza. La violenza normalmente tende a superare una resistenza. Quando c'è la violenza, il più forte vince. Qual è la resistenza che dobbiamo superare noi? Che se noi dobbiamo andare verso le nuvole, dobbiamo superare la forza di gravità. Perché normalmente una cosa dall'alto scende in basso, ma una cosa dal basso non va in alto. Questo per legge naturale, ma noi abbiamo la gloria, sapete perché? Perché Cristo è in noi speranza di gloria e la gloria attira la gloria. La gloria attira la gloria come una calamita e la nuvola della gloria attirerà ognuno di noi. Come Gesù, la gloria fu l'ascensore di Dio che se lo portò in alto, anche noi entreremo nella nuvola della gloria e la nuvola della gloria sarà l'ascensore di Dio che ci porterà nelle nuvole con Lui. Questa è la verità della parola, questa è la nostra fiducia, questa è la nostra speranza, per questo siamo sempre allegri, come cantavano stamattina, siccome siamo liberi, potremmo cantare, possiamo ballare, noi sappiamo qual è il nostro destino, sappiamo qual è il nostro futuro, ma di che cosa ci preoccupiamo? Degli eventi, di quattro cose che dicono tra i giornali, ma noi conosciamo la verità eterna, i giornali cambiano opinione ogni giorno, ma la verità rimane stabile per sempre, nei secoli, perché quello che Dio ha detto nella sua parola e non muta. E la Chiesa deve rimanere stabile in questo tempo. E la nostra stabilità è la dimostrazione di quanto noi crediamo nelle sue promesse che sono sì e aspettano sempre il nostro Amen. Tutte le sue promesse sono sì e aspettano che io dico Amen. Quando dico Amen alle sue promesse, siamo allineati pienamente con Dio. Allora, per quale motivo noi non dovremmo restare qua? Vi do tre motivi teologici. Uno, siamo il corpo di Cristo. Il capo dov'è? Là. E il corpo perché dovrebbe restare qua? Siamo i tralci, lui è la vite. Dove è la vite devono stare i tralci. Amen? Siamo la sposa, normalmente sposo e sposa abitano insieme, se sono separati per un periodo quando sono fidanzate, poi quando tornano si sposano devono stare insieme. Questi sono i motivi teologici perché noi dobbiamo per forza stare con Lui, perché la Scrittura dipinge così la nostra relazione con Lui. E io vi dico un'altra cosa, Gesù è fisicamente presente lì, con un corpo incorruttibile e immortale. E anche la sposa si ritroverà fisicamente presente lì, con un corpo incorruttibile e immortale. Vedete, tutto entra perfetto nella Scrittura. Non ci sono dubbi. È tutto chiaro. E lo Spirito Santo ce lo annuncia in una maniera meravigliosa. Ora, voglio farvi un cenno perché vorrei accorciare, ma è dura. La domanda che vi voglio fare, siccome abbiamo parlato della salvezza, tutti noi sappiamo che siamo salvati per grazia mediante la... Ma quando diciamo che siamo salvati per grazia mediante la fede, si riferisce solo alla nuova nascita o si riferisce anche al rapimento? Cioè, il rapimento fa parte integrante della salvezza e quindi è per grazia o il rapimento è qualcosa che è per merito? Io ho sentito un sacco di persone pensare che il rapimento è per merito, ma io non l'ho mai trovato nella Bibbia, perché fa parte della completa salvezza. E se la salvezza è iniziata per grazia mediante la fede, anche il rapimento sarà per grazia mediante la fede. Ora vi voglio dire una cosa, voglio che non mi fraintendete, perché qualcuno potrebbe dire, vabbè, se è per grazia mediante la fede, allora non c'è bisogno che facciamo più niente. No, vi voglio dire un'altra cosa, c'è il tribunale Bema. Il tribunale Bema giudicherà quello che abbiamo fatto sulla terra, per attribuzione di premi. La salvezza è per grazia mediante la fede, ma la ricompensa è mediante la tua fedeltà e testimonianze che hai dato di Cristo sulla terra. Altrimenti ci squilibriamo e diventiamo come quelli che possiamo fare tutto quello che vogliamo, tanto non cambia niente, puoi fare pure le rapine in banca, tanto siccome sei salvato per grazia mediante la fede, puoi fare tutto quello che vuoi, puoi tradire tua moglie, puoi fare tutto quello che vuoi. E questa è follia perché non rappresentiamo Cristo che è santo, santo, santo. Allora, Prima Tessalonicesi capitolo 4, dal verso 13 al verso 18. Quindi il rapimento fa parte integrante della salvezza e quando Gesù ha detto alzate il capo perché la vostra redenzione o salvezza è vicina, sta parlando dell'ultima parte della salvezza che dobbiamo ereditare, che fa parte del pacchetto, solo che quella dello Spirito, che Dio comincia sempre nello Spirito, si è già adempiuto, ma quello che deve avvenire ancora lo stiamo aspettando. Aspettiamo ogni giorno che possa succedere e sappiamo che i tempi sono vicini, non ci sarà da aspettare molto. Non diciamo date perché non le dobbiamo dare, non dobbiamo dirle, ma sappiamo che siamo vicini. Gesù ci ha dato i segni. I segni non ti dicono quel giorno, però ti dice siamo vicini, ci dobbiamo preparare, non possiamo distrarci, dobbiamo capire in che tempo siamo. Allora, fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono. Ascoltate, quando si parla di dormire nella Bibbia, perché poi su questo ho sentito pure un sacco di corbellerie, le persone pensano che quando una persona muore va a dormire. No, lo spirito non dorme manco quando siamo qua. Tanto è vero che la notte sogni. È attivo, è il corpo che dorme. Quando trovate che si parla di dormire, si parla sempre del corpo, non si parla mai dello spirito, perché non è un concetto dello spirito dormire, non ne ha bisogno, è in un'altra dimensione. Quindi quando si parla di dormire si parla sempre del corpo. Ricordatelo, riguardo a quelli che dormono, sono quelli nel corpo, quelli che già sono, però siccome c'è la speranza della risurrezione e siccome saranno risvegliati, la Bibbia usa questa metafora dicendo non è una cosa dove si è distrutto tutto, ma è come un sonno in attesa di essere risvegliati, ma parla sempre del corpo. Perché la domanda dei Tessalonicesi a Paolo qual è stata? E quelli che sono morti che fine faranno se Gesù ora ritorna? Noi siamo qua. E loro sono morti, e che fanno loro? Non parteciperanno? E Paolo dà tutte le risposte a loro riguardo a questa domanda e dice affinché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Anche se se ne sono andati prima, non vi preoccupate che loro hanno pure la precedenza della risurrezione. I morti in Cristo risusciteranno i primi, poi i viventi. Andiamo avanti. Infatti se crediamo che Gesù morì e risuscitò, crediamo pure che Dio per mezzo di Gesù ricondurrà con Lui quelli che si sono addormentati già. Andiamo avanti. Poiché questo vi diciamo mediante la parola del Signore, che noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla parusia del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati. Quindi loro hanno la precedenza. Come sono morti prima, hanno la precedenza nella risurrezione. Ma questo avviene in poco tempo, perché il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo, con la tromba di Dio, scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo. Poi, verso 17, noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre col Signore. Questa è la mia speranza, questa è la tua speranza. Questo Paolo era autorevole quando parlava, però stavolta ha detto una cosa, ve lo dico per parola del Signore. Cioè vi do il sigillo di un'assoluta certezza su tutto questo. Quindi Paolo ci sta insegnando delle cose meravigliose. Loro erano preoccupati, perché? Perché era un tempo difficile di persecuzione. I tessalonicesi hanno subito persecuzione quando si sono convertiti. Allora hanno pensato, ma cos'è questo? Tutte queste difficoltà. Ma forse il Signore sta tornando da un minuto all'altro. Gli ha detto, aspettate, non vi preoccupate, c'è un piano che si deve compiere. Ma io vi rivelo che cosa avverrà esattamente. E ve lo dico per parola del Signore. Lui ha avuto una rivelazione straordinaria e meravigliosa di tutto quello che Dio aveva insegnato su questo. Quindi Paolo li rassicura, come rassicura noi. Io ho studiato tantissimo le prima e seconda Tessalonicesi, che Paolo l'ha insegnato a una chiesa che era da poco che era stata fondata, perché faceva parte della dottrina del fondamento, perché la risurrezione dei morti e il giudizio eterno fanno parte della dottrina del fondamento di Ebrei 6, 1 e 2. Quindi la Chiesa deve sapere queste cose con assoluta certezza. Allora, per concludere il discorso, la completa salvezza riguarda quando spirito, anima e corpo saranno riportati all'intenzione originale di Dio e riacquisteremo tutto quello che Adamo aveva prima della caduta. Non è solo scampare l'inferno, c'è anche quello, ma non è solo quello. Fa parte di un piano globale di Dio per riportare tutto alle sue intenzioni originali, perché Lui è l'Eterno e non muta. Tutto muterà perché Lui dice le cose e tutto si sottometterà alla Sua parola e alla Sua volontà. Ma Lui non cambia idea. Lui è stabile. E la sua parola è stabile. E cosa ci ha dato? Ci ha dato questa parola stabile nei cieli. Altre due cose, e poi andiamo alla conclusione. Quando si parla di venuta, a volte le persone si confondono, però dobbiamo capire esattamente che ci sono due fasi, la parusia o il rapimento, che è solo per la Chiesa. Poi c'è un'altra fase, dove ogni occhio lo vedrà. Quello si chiama venuta. Seconda venuta. Vi dico la differenza più semplice e più facile da capire. Il rapimento è per la Chiesa, la venuta è con la Chiesa. Cioè Gesù torna con la sua Chiesa sulla terra. E tra questi due momenti passano 7 anni. In questi 7 anni ci sarà il tribunale Bema, che riguarda solo la Chiesa, che non è giudizio o condanna, ma attribuzione di premi in base alla fedeltà che ognuno ha dimostrato. Quindi mentre siamo qua ci stiamo giocando quale sarà il nostro posto nell'eternità. Ecco perché dobbiamo avere timore. E io vorrei stare nella tribuna coperta accanto a Gesù. Non vorrei stare negli ultimi posti. Ma tutti non saranno allo stesso posto. Perché dice Corinzi, che tra altro è lo splendore di una cosa, altro è lo splendore di un altro corpo. Tutti i corpi hanno splendore diverso, tutti sono splendidi, come gli astri. Non tutti gli astri hanno lo stesso splendore. Perché Dio è giusto,
Dio è pieno di grazia e ci salva per grazia mediante la fede, però quando deve attribuire poi le responsabilità, guarda la fedeltà che abbiamo dimostrato, perché chi è fedele nel poco sarà fedele anche nell'assai. Quindi molti dicono, vabbè, l'importante è che io ci arrivo, come diceva mia nonna, in paradiso, anche se mi danno 2 metri quadrati, basta che ci arrivo. Ma che razza di paradiso è con 2 metri quadrati? Se è un carcere. Ma Dio è molto più grande delle nostre idee umane. Quindi vogliamo avere le idee chiare di questa piena e completa salvezza. Quindi sappiate che il rapimento è parte integrante della salvezza e fa parte pienamente della salvezza ed è per grazia mediante la fede. E chi ha questa speranza in Lui si purifica come esso è puro. Tu non puoi rimanere indifferente se tu conosci qual è il tuo destino, qual è la tua speranza, ma vivi così. E il problema è, dobbiamo svegliare la Chiesa, perché la Chiesa si deve rendere conto a quello che stiamo andando incontro. Gesù ha detto, quando succedono queste cose non mi dovete spaventare, alzate il capo, rialzatevi, la vostra redenzione è vicina. Questo è il messaggio che dobbiamo dare oggi alla Chiesa, incoraggiamento. Io sono preoccupato per alcuni, perché le statistiche cristiane dicono che il 35% delle persone dopo il lockdown non frequentano più le chiese. Che significa? Si sono scoraggiati, si sono impauriti. Ma Dio non ci ha dato uno spirito di paura, ma di forza, di amore e di mente sana. Quindi noi non ci lasciamo impaurire, ma anzi cogliamo queste opportunità, perché la stabilità che noi abbiamo, perché conosciamo la verità, possiamo incoraggiare le persone che sono senza speranza. E questa è un'opportunità per predicare l'Evangelo in una maniera forte e in una maniera potente. Amen. Piena e completa salvezza. Vogliamo allargare la nostra mente stamattina e avere un'idea più grande, più piena, più potente della salvezza. Facciamo un applauso al Re. Alleluia. Alziamoci nella presenza di Dio. Una chiesa piena di aspettativa è una chiesa che è centrata su di Lui. Io vi dico una cosa, crescerà l'intimità. Posso aprirvi il cuore? La fame che ho di Dio in questo tempo, forse non l'ho mai avuta. Ho fame di Dio. Ho fame di intimità, ho fame della Sua presenza. Sì, vedo miracoli, segni, prodigi, persone salvate, ma ho fame ancora. Fame di intimità, perché sento che il tempo sta arrivando e io lo voglio conoscere, voglio dire come l'Apostolo Paolo, che io possa conoscere Cristo, voglio conoscerlo intimamente, voglio entrare in una relazione così intima, personale con Lui. E negli ultimi tempi si vede la differenza tra chi ama Dio e non lo ama, tra chi lo serve e non lo serve, tra chi ha paura e chi ha fede. Perché non dimentichiamo, questi sono tempi di scuotimento. E quando c'è uno scuotimento, tutto ciò che non è ben collegato e ben connesso crolla. In autunno basta un colpo di vento, tante foglie cadono dall'albero. Ma se sono fresche, se sono nuove, non cadono. E sono tempi particolari, dobbiamo saperli cogliere. E quanto vorrei trasmettermi la mia fame. Sapete, a volte sono solo e piango e dico, Signore, ti voglio conoscere, ti voglio conoscere di più, voglio stare di più nella tua presenza, voglio ascoltare la tua voce. So che ho capito poco, voglio capire di più, voglio realizzare di più.
voglio scoprire la potenza della tua risurrezione, la comunione con le tue sofferenze. Perché da un lato preghiamo per le persone confuse che non hanno speranza, non hanno Dio, e questo ci fa sentire compassione per il mondo, e non possiamo rimanere indifferenti verso quelli che non conoscono. Ma dall'altra parte l'amore, la passione cresce sempre di più dentro di noi, perché stiamo comprendendo che si sta avvicinando quel giorno. Come ve lo posso spiegare in termini naturali? È quando due si devono sposare. Ieri il pastore ha fatto un matrimonio, hanno aspettato, si sono preparati, finalmente ieri è arrivato il giorno. E io posso immaginare, come è successo a me, credo che è successo a tutti voi, che man mano che quel giorno si avvicinava, cresceva la tensione, l'attesa, l'aspettativa. La sposa vedeva avvicinarsi il giorno, si provava il vestito, stava attenta alla dieta per non ingrassare troppo, perché poi non mi viene più, mica posso comprare un altro vestito. Scattano tutta una serie di attenzioni perché si aspetta quel giorno. E quando aspetti quel giorno non sei distratto, sei molto concentrato. E io questo è quello che dico alla Chiesa: noi non possiamo essere distratti in questo tempo, dobbiamo essere molto concentrati, perché sta arrivando quel giorno. Ecco perché voglio continuare a incoraggiare chi ci sta seguendo online: frequentate la Chiesa, partecipate, avete bisogno di stare insieme, abbiamo bisogno di stare insieme. In questi giorni, con tutte le limitazioni che abbiamo, quando abbiamo fatto la scuola biblica, ma che bello che è stato stare insieme, che presenza di Dio che è scesa. Io vi dico una cosa, è Dio stesso che ci aspetta per confortarci, per consolarci. E io vedo come una facilità, come se Dio fa scendere la sua presenza in una maniera così facile. Ora è come se lui ci aspettasse e direbbe e dicesse: figli, servi tutti insieme qua, come vi voglio benedire. Mi commuove l'amore del Padre. Quando sono venuto qua a Torino stavo pregando e il Signore mi disse: figlio, ho preparato tutto, vai, troverai tutto pronto. Voglio benedire questi figli. Vai. Vai. Io li amo tanto. Porta questo messaggio di conforto, di amore. Diglielo che il giorno sta arrivando. Tutto è pronto. Tutto è pronto. È lo sposo che ama la sposa. E noi non possiamo sentirci distaccati dallo sposo. Ma vogliamo entrare in un'atmosfera di intimità, di amore, di consacrazione, di sensibilità, per poterlo abbracciare. Quanto mi commuove quella donna che voleva subito toccarlo e che addirittura era partita da sola per dire: ditemi dove l'avete messo, lo prenderò. Ma come una donna deve prendere il corpo di un uomo oltre trentenne? Pensa di portarselo da sola, ma la passione non ti fa vedere ostacoli. E la Chiesa, prima che Gesù ritorna, deve essere una Chiesa piena di passione, piena di amore, piena di zelo, piena di grazia. Perché si sta compiendo il sogno d'amore di Dio per noi, una famiglia sulla terra. I figli santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore. Alziamo le mani e onoriamo il Padre, mentre i fratelli ci aiutano con l'adorazione e la lode. Noi vogliamo, io sento la presenza dello Spirito in una maniera forte questa mattina. Sento un'intimità, sento che Dio vuole sciogliere i cuori, che se anche hai sofferto, hai passato momenti difficili, che oggi sia un giorno nuovo per te. Di consacrazione, di grazia, di amore, di intimità, di comunione, di sapienza, di gioia e di pace. E la sua shalom viene versata sulla nostra vita con abbondanza.
il cuore. Perché tuo è il regno, Padre.
Perché il regno tua, la potenza tua e la gloria per sempre. Amen. E perché tuo è il regno tua, la potenza tua.
Venga il tuo regno,
Chiedo di alzare le mani, c'è una presenza tremenda dello Spirito. Ho visto come una gloria che vuole scendere e posarsi su alcuni. Solo aspettiamo, non facciamo niente, aspettiamo. Musica solo sottofondo. E dite con me, Spirito Santo, vieni su di me, ora, io ti sto aspettando. E non facciamo nulla, solo aspettiamo che Lui arriva sulla tua vita. Mentre arriva ti puoi trovare guarito senza avere neanche chiesto. Sanato, ristorato, incoraggiato.